Io del fascismo ho sentito essenzialmente il peso della mancanza della libertà. Seppure può sembrare un'assurdità e un'affermazione contraddittoria, perché io la libertà non l'avevo conosciuta, io sono nata che già c'era il fascismo, però sono nata in una famiglia antifascista, militante antifascista, per cui, per dirla in due parole, se devo dire che cos'è stato il fascismo per me, beh, non avevo 6 anni, quindi ne avrò avuto 5, e mia madre, che già lavorava illegalmente contro il fascismo, mi insegnava: quando verranno i poliziotti a casa tu devi rispondere io sono piccola e non so nulla. Allora pensate, un bambino che in fondo cresce già con l'idea che una parte della verità non la può dire. I nomi delle persone che venivano a casa, che venivano detti ovviamente davanti a me, perché non ero figlia unica, stavo sempre fra i piedi, eccetera, ma questi nomi mi è stato detto, da quando avevo l'età della ragione, questi tutte li devi dimenticare, non dirai mai a nessuno chi è venuto a casa, di cosa abbiamo parlato. È chiaro che io non capivo di che cosa si parlasse. Ecco, questo è, per esempio, uno dei modi in cui ho sentito, senza averne consapevolezza, il fascismo. C'è stata poi l'esperienza scolastica. Qui vorrei dare un'informazione, se non altro. Beh, per esempio, io ho fatto tutte le scuole, ho fatto tutte le classi, elementari, ginnasio, allora non c'era la scuola media, ginnasio inferiore, ginnasio superiore e il liceo, senza essere stata iscritta né all'Opera Nazionale Balilla né poi alla GILI. Si dice, credo che fosse vero, che era obbligatorio. Ma come poteva avvenire che io invece non fossi iscritta? Per una ragione di libertà, il fascismo era liberale? No, perché come tutti i regimi dittatoriali, occhiuti e polizieschi, aveva i suoi buchi neri, cioè aveva le sue trame attraverso la quale la gente che sapeva gestire le cose si poteva infilare. Per esempio, mia madre, che era poi il personaggio determinante dal punto di vista politico della nostra famiglia, aveva scoperto che bastava che io non frequentassi l'educazione fisica, la ginnastica, perché questo era il canale attraverso la quale si veniva iscritti automaticamente alle organizzazioni giovanili fasciste. Era questo il canale delle adunate del sabato, dei Balilla, delle piccole italiane. Allora ho ottenuto, scoperta questo piccolo marchingegno, io sono sempre stata esonerata dalla ginnastica, perché avevo sempre un certificato medico in cui si sosteneva che non potevo fare educazione fisica perché avevo un inizio di ernia. E questa cosa ridicola, perché io nel frattempo ho fatto, da quando avevo 6 anni, equitazione, concorsi ippici, eccetera, questa cosa ridicola mi ha permesso di passare indenne senza essere mai iscritta alle organizzazioni fasciste. Però, quando mio padre, cosa è stato per me il fascismo? In genere avveniva che, per esempio, il 28 ottobre, vabbè, non si andava a scuola, ma il sabato ci venisse detto: domani tutti a scuola con la divisa. E allora avveniva la scena di tutta la classe in divisa ed io col mio grembiulino bianco alle elementari e nero nelle scuole medie, nel ginnasio e nel liceo, che non avevo la divisa. Però, appunto, le famose maglie attraverso le quali la stupidità di una dittatura si dimostra, nessuno ha mai, non mi incrociavo mai con chi mi potesse cacciare, perché chi mi poteva cacciare era l'insegnante di educazione fisica, che in genere erano gli insegnanti più faziosi che ci fossero, fascisti, sfegatati, eccetera. Non incrociandomi, io ho potuto passare. Questa è una dimostrazione sia della stupidità del fascismo, ma sia anche appunto di come un bambino prima, un adolescente poi, vide la propria assoluta diversità. Se aggiungete a questo il fatto che io non sono battezzata, ma non sono ebrea. Perché non sono battezzata? Perché i miei genitori erano dei liberi pensatori, erano dei sardi anarchici che avevano deciso che se io da grande o da consapevole volevo diventare cristiana, credente, cattolica, buddista, lo potevo diventare, ma che era inutile, cioè era sbagliato battezzarmi. Aggiungete quindi che io mi trovavo nelle scuole pubbliche sotto il fascismo, non essendo né iscritta alle organizzazioni fasciste né battezzata. C'era però l'esonero dalla religione, i patti lateranensi di allora, cosa che adesso direi che è peggiorata, quei patti lateranensi prevedevano che uno potesse essere esonerato dalla religione, per cui la mia diversità era totale. Questo è stato per me il fascismo, l'inizio di come io ho vissuto il fascismo. E poi man mano, quando dai 10-12 anni ho cominciato a prendere consapevolezza dell'antifascismo, delle sue ragioni, eccetera, è chiaro che le ho fatte mie e quindi, come tutti i giovanissimi, odiavo chi parlava. Perché per esempio sicuramente io non so se ci sia stato un desiderio di massa della guerra, non posso rispondere. Certamente io ricordo che mio padre, antifascista, non iscritto al Partito Nazionale Fascista, mi portò a Piazza Venezia ad assistere sia alla dichiarazione di guerra che prima alle adunate in Piazza Venezia per l'entrata in guerra contro l'Etiopia e la vittoria sull'Etiopia. Beh, certamente lì c'era una grande massa di gente che credeva che questo fosse un momento di rivincita, di orgoglio nazionale, patriottico e così via. Io credo che ci sia stato un momento in cui il fascismo ha veramente avuto l'adesione di una grande parte del popolo italiano. C'è sempre stato però, e di questo io sono testimone, un antifascismo minoritario, non elitario, minoritario, cioè di poche persone, che poi sono diventate tantissime. Per quello io oggi non mi spavento quando si dice per una cosa o per l'altra, ma siamo pochi. Non necessariamente si parte sempre in molti, si può partire in pochi ed arrivare in molti se le ragioni sono giuste. Io credo che ci sia stata un'adesione di massa popolare in alcuni anni al fascismo, però la mia è un'idea, una convinzione che non è quella di uno storico e non è neanche quella di uno che ha vissuto da adulto quei tempi. Beh, prima una piccola precisazione lessicale, non è che sono stata comunista, sono comunista, ma sicuramente noi abbiamo pensato che sarebbe venuta rapidamente una società più giusta, una società più giusta da tutti i punti di vista, economici, sociali, culturali. È venuta una società dove alcune cose sono conquistate, io questo lo sento e credo che vada valorizzato, dove un certo tipo di libertà rispetto alla mancanza di libertà di prima, un certo senso, un certo tipo di giustizia rispetto all'arbitrio di prima ci sono, cioè alcune cose che abbiamo conquistato ci sono ancora e spero e sono sicura che ci saranno anche nel futuro. Certamente non sono sufficientemente globali da poter dire, beh, ce l'abbiamo fatta a creare una società nuova. Beh, c'è stata una prima parte di un fascismo violento che io personalmente ho sentito solo raccontare, l'olio di ricino, le manganellate, le persecuzioni, gli incendi alle camere di lavoro, le ho sentite raccontare perché a casa si raccontavano, c'erano persone che erano state vittime di questa violenza. Il periodo della mia presa di coscienza, di bambina poi adolescente, dopo è un periodo in cui la violenza fascista non si vedeva, non si sentiva, era un fascismo trionfante e la violenza erano gli arresti degli intellettuali, erano gli arresti dei comunisti, degli antifascisti, di quelli di Giustizia e Libertà, questo tipo di violenza. In quel tempo quindi la violenza si vedeva pochissimo, la violenza è venuta, è diventata di nuovo protagonista come all'origine del fascismo durante l'oppressione nazista dopo l'8 settembre. Con questo non voglio dire che non sia stato violento il fascismo negli anni della sua grande fortuna, ma è stata una violenza che anche qui ha colpito le minoranze, quindi molti non si vedevano, i carcerati c'erano, i condannati del tribunale speciale c'erano, gli arresti c'erano. Io vivevo fra timori di arresti e fra arresti reali, però era una violenza abbastanza nascosta, insomma, la violenza vera è venuta, diciamo, dopo l'8 settembre. Credo che sia molto difficile descriverla per un giovane, per esempio, a un giovane che vive la vita d'ogni giorno oggi. Direi che era una violenza che si vedeva fisicamente, cioè era una cosa che si sentiva, era dal fatto che scendevi per la strada e trovavi questi soldati, io dico quei ceffi armati con i mitra che pattugliavano le strade, che erano pronti a sparare se avevano qualche sospetto, se vedevano un giovane che per esempio li incontrava e tentava di fuggire pensando di essendo un remitente alla leva e quindi pensando che lo avrebbero fermato, e la mitragliata veniva subito, insomma. C'era questo tipo di violenza. C'era una violenza che si respirava ogni momento, non so, per esempio le retate. Le retate sono un'esperienza di violenza spaventosa, perché pensate che cosa possono sentire o provare degli esseri umani, i quali si trovano come dei topi in gabbia, cioè veniva, per dire, Via Nazionale, chiusa a un certo punto dalle camionette o dai camion, chiusa da un punto e chiusa da un altro, e la gente che rimaneva in mezzo era oggetto di retata, lasciavano le vecchie, i bambini e le donne e prendevano tutti i giovani e anche i non giovani, perché in quelle retate hanno preso anche gente di 40-45 anni, li ammassavano sui camion e li portavano via. Queste sono le violenze più visibili, esterne, però poi c'era la violenza militare, c'era la violenza di Via Tasso, c'era la violenza di Via Romagna. Mi dispiace che a Via Romagna, dove agiva la banda Koch, in questa famosa pensione Iaccarino, che la speculazione edilizia abbia fatto sì che addirittura sia scomparso proprio l'edificio, sarebbe dovuto rimanere come Via Tasso, a museo. Non ho nessuna esperienza di questo, perché io per fortuna, e perché sono riuscita a fuggire la sera prima, cioè la mattina prima, non sono stata a Via Tasso, quindi io di Via Tasso so ciò che ho letto, ciò che hanno raccontato i testimoni, non so niente di più, però era sicuramente una violenza spaventosa, perché era anche una violenza che non finiva mai, cioè non riuscivano a riprendersi. Io so per esempio che l'artificiere, cioè per spiegarsi meglio, quello che faceva le bombe che venivano date a noi, Giorgio Labò, e che non ha detto una parola quando è stato arrestato e torturato e è stato poi fucilato, mi hanno raccontato che aveva tutti e due i polsi andati in cancrena per una tortura, se volete, minima, cioè il fatto che lo avevano legato strettissimo con lo spago e non l'avevano mai slacciato. Quindi io penso che, credo, io ho avuto la fortuna di non essermi incontrata, di non aver dovuto fronteggiare questa parte della ferocia nazista e fascista, però credo che sia stata veramente terribile. Per me è stata la continuazione del tutto normale di un'attività di lotta antifascista che già facevo da 2 anni nelle file del Partito Comunista a Roma, e nell'attività antifascista che è diventata immediatamente dopo l'8 settembre attività contro i nazisti. Nel cercare un ruolo mi è sembrato che quella della lotta armata corrispondesse di più al mio carattere, alle mie capacità. Credo di aver capito una cosa che poi è assolutamente vera. Non sono né particolarmente coraggiosa né particolarmente... Ho un tipo di caratteristiche naturali per le quali di alcune cose non ho paura. Di un'arma, di una di un'arma che spara, da far sparare o che spara contro di me, non so perché io fossi convinta che non avrei avuto paura e non ho avuto paura, ma mi dura ancora adesso. Io vengo dall'essere stata tutti questi anni fino adesso, vado molto spesso in Palestina dove si spara. Mi sono trovata ancora pochi mesi fa in mezzo a una sparatoria dove fra l'altro è stato ucciso un ragazzo di 16 anni e proprio praticamente all'angolo della strada in cui era. Io non ho paura, ma non, ripeto, per me il coraggio è tutt'altra cosa. Io pensavo quindi che avrei fatto, sarei stata una buona combattente con le armi. Credo di aver visto giusto, salvo un fatto che non ho mira, e che a metà della mia attività di teppista il comandante mi ha tolto le bombe a mano, perché io invece di tirarle davanti le tiravo dietro, ma salvo questa piccola defaillance, per il resto va bene. Credo di aver risposto bene alle speranze che avevo, e mi è sempre piaciuto di più fare che non parlare, e l'idea di fare con un'arma in mano mi sembrava il massimo del poter fare. Io odio la violenza. La nostra violenza, che violenza è stata indubbiamente, era semplicemente, molto chiaramente fin dal primo momento, l'unica arma per far cessare la violenza ben maggiore e ben più terribile degli altri, cioè dei nazisti e dei repubblichini. Se volevamo far finire quella, interrompere, stroncare quella violenza, ricordo il manifesto che credo che sia della rivoluzione dei garofani del Portogallo, del fiore sul fucile, beh, questo con i tedeschi, con i nazisti, con i repubblichini non era possibile, i loro mitra sparavano e ammazzavano, e quindi l'unica cosa era al più presto possibile, con la maggior fretta possibile, far smettere questa. Penso che quello che mi spingeva in quel momento era fare la cosa più utile per cacciare i tedeschi, i nazisti e i repubblichini. Pensavo, proprio perché giovane, che la strada più dritta, la più a portata di mano fosse la lotta armata. Cioè, se fossi stato un dirigente politico più maturo avrei pensato, non so, scrivere che era utile scrivere articoli, oppure elaborare la politica del Comitato di Liberazione Nazionale, ma io non avevo neanche 18 anni, quindi non avevo grandi possibilità di lottare in modo più maturo. Il modo più immediato era usare le armi, e per questo ho chiesto di entrare nei GAP centrali. Innanzitutto, ancora le grandi colpe e le grandi responsabilità dei comandi militari italiani, dei vari generali e alti ufficiali che assieme, evidentemente, prima fra tutti il re, sono fuggiti lasciando gli ufficiali di grado inferiore assolutamente senza nessun ordine. Quindi tanto c'era, avevano tanta voglia di combattere e tanta voglia di fare, che accettavano il primo ordine che veniva. Probabilmente in quel momento io non mi ricordo neppure di aver detto chi gli stava mandando quell'ordine. Io sono partita, mi ricordo, in bicicletta dalla piramide, dove non mi ricordo neanche io chi più, probabilmente Amendola, qualcuno che dirigeva lì in quel momento, erano momenti di fuoco, mi disse: vai a raggiungere la testa di quei militari che stanno andando di là e di fermarsi e tornare indietro, perché lì vanno incontro ai tedeschi. Quindi quest'ordine era un ordine la cui legittimità evidentemente non esisteva, era data dai fatti. E il fatto che gli ufficiali che comandavano questi soldati l'abbiano accolto indica forse l'inizio di qualche cosa di profondo, che purtroppo poi non, durante la resistenza sì, ma dopo forse è andato diminuendo, cioè questo grande legame fra popolo e forze armate. Mi sentivo diversa, certamente, ma penso di poter affermare con abbastanza, penso di essere abbastanza vicino al vero, anche se poi ricostruire a tanti anni di distanza gli stati d'animo non è facile, si rischia di prestare lo stato d'animo di oggi e lo stato d'animo loro, però do dei fatti. Io sono stata sempre una ragazzina prima e un adolescente dopo, piena di amici e di amiche, di coetanei. In classe io praticamente avevo decine di amici, il che vuol dire che io non sentivo nessun disprezzo per i ragazzi e le ragazze che erano fascisti. Erano diversi da me, ma non c'era minimamente, questo credo che mi venga proprio dalla famiglia, ma anche dall'atteggiamento dell'antifascismo in genere, che non disprezzava la gente, i fascisti, cioè quelli che avevano una tessera, disprezzava o lottava contro i gerarchi. In una classe di bambini o di ragazzini non ci sono gerarchi. E io credo che il legame che ho avuto con i miei coetanei di allora indica che non li sentivo, non li disprezzavo. Devo dire che li sentivo, li giudicavo, li guardavo, li consideravo come una preda interessante, questo lo devo confessare. Io da quando ho avuto 11-12 anni, ecco, io mi ricordo già in terzo ginnasio, cioè neanche avevo 12 anni, di aver già diviso mentalmente le mie compagne di classe fra quelle che, beh, forse queste riesco a trascinarle nell'antifascismo, con queste due o tre inutile che ci parli perché sono un po' troppo sfegatate, e queste altre forse più tardi si riusciranno a spostare. Cioè io ho sempre considerato quindi i miei coetanei come persone da conquistare a un'idea giusta, certo con una certa prudenza, perché bastava una spiata per passare dei guai. Io ero semplicemente in quel momento l'ultima ruota del carro, perché le decisioni non venivano certe prese da me, ma dal comando, dal CLN, da persone come appunto, già Amendola non credo che fosse più a Roma, ma da personaggi come Carlo Salinari, eccetera. Ma ovviamente io condividevo al 100% l'opinione di tutto il movimento partigiano, che non bisognava farsi fermare, e la rappresaglia era usata dai tedeschi proprio come strumento per fermare la lotta partigiana. Se dopo le Fosse Ardeatine non ci fosse più stata lotta partigiana a Roma, quei morti sarebbero stati veramente morti invano. Quindi era un punto d'onore continuare la lotta, certo anche a rischio delle rappresaglie, ma questo della rappresaglia è un discorso a monte dall'inizio della guerra partigiana. Dall'inizio i tedeschi, i nazisti e i repubblichini hanno fatto rappresaglie. Era quello che loro ritenevano lo strumento più adatto a fermare la lotta partigiana, e specialmente, qui è stato il loro grande errore, loro hanno usato la rappresaglia con la speranza di fare terra bruciata attorno ai partigiani, cioè di rivolgere verso i partigiani l'odio della popolazione. Ora io devo dire che, e lo dimostra il mio episodio personale, che questo calcolo nazista e repubblichino era profondamente sbagliato. La gente, cioè la gente comune, quella che non lottava con le pistole in mano, che magari aveva anche paura, la gente dalla portiera al tranviere, dallo spazzino alla monaca, capiva benissimo chi erano gli aguzzini, chi erano gli assassini, chi erano, e quindi non se la rifaceva coi partigiani che secondo i tedeschi, secondo i nazisti sarebbero dovuti essere quelli che avevano provocato la rappresaglia. Per cui in realtà io sono salva e ho potuto arrivare a questa tenera età viva e vegeta, perché io sono stata salvata da una rete di persone che sicuramente non hanno mai ricevuto neanche la patente di resistenti, che forse non si sono ritenuti loro né dei resistenti né partigiani, che si sono in tanti e in funzioni e ruoli assolutamente diversi, hanno fatto di tutto rischiando la propria vita per salvare la mia. Questo significa che il discorso della rappresaglia è un discorso perdente. Trasmettere la fiducia che si riesce a vincere, cioè che anche quando si hanno meno armi, si hanno meno portata di fuoco, si hanno mezzi artigianali, può sembrare retorica, ma è vera, se la causa è giusta si finisce col vincere. Perlomeno direi che la mia esperienza, salvo nella parentesi palestinese, per cui purtroppo questo non è vero, questo è stato verissimo in tutti i casi di cui di cui accennati prima, cioè sia per il Vietnam sia per il Mozambico. Per la Cina sono arrivata che avevano già vinto. E il mio essere dalla parte dei bambini palestinesi è essere dalla parte di un intero popolo che ha perso tutto ingiustamente, ha perso la sua patria essenzialmente. Certamente in questo momento siamo in uno dei momenti più bassi dal punto di vista delle qualità di un popolo, la solidarietà, diciamo così, se volevo uso una parola che può sembrare strana, ma anche l'etica di un popolo, insomma, so che prendere a calci un nero o un magrebino non è un popolo che lo prende a calcio, ma è un individuo, quindi non voglio parlare di popolo italiano, però il fatto che questo individuo lo possa fare nell'indifferenza o nella vigliacca far finta di nulla della gente, questo mi preoccupa molto. Certamente c'è molto da fare, anche tenendo presente che veramente allora un qualsiasi atto di solidarietà non era gratuito, nel senso che metteva a repentaglio la vita della persona che faceva questo gesto di solidarietà. E quindi non solo le famiglie che ospitavano gli ebrei, che ospitavano i soldati renitenti, i prigionieri anglo-americani, non c'era solo questo, c'era proprio un tipo di solidarietà che scattava, io direi quasi, posso dire se l'aggettivo, spontanea. Mi sono salvata perché, per dire, a parte il fatto che, non so, le suore di Regina Coeli mi hanno portato il termos che mi veniva dall'esterno senza aprirlo, se l'avessero aperto si sarebbero accorti che c'era un messaggio. Probabilmente lo sapevano, ma non lo hanno fatto, perché il medico di Regina Coeli, che fra l'altro era un famoso resistente lui, ma comunque mi ha diagnosticato un'appendicite acuta che io non avevo, rischiando, perché non so, i medici dell'ospedale nel quale sono finita per avendo sbagliato il giorno di fuga, quindi tutto facendo io fallire tutto il piano di fuga così ben architettato, quindi dei medici praticamente sconosciuti di quello che allora era il Vittorio, che oggi è il San Camillo, hanno rischiato di non operarmi, cioè hanno rischiato la vita non operandomi e lasciandomi quindi in modo di passare una nottata nell'ospedale non operata e di fuggire. La solidarietà è quella dei due poliziotti repubblichini, i quali hanno accettato di fuggire con me, pur di mettermi in salvo. Cioè una serie di solidarietà piccole e grandi, ecco, io parlo del mio caso specifico per andare dal generale al particolare, in cui io so di dovere direttamente la vita a 10-12 persone che mi hanno, quando serviva, dato una mano. Ma poi naturalmente c'era il vicino di casa che faceva finta di non vedere, c'era, non so, la persona che, riconoscendoti per strada, tirava via perché non sapeva se ti comprometteva salutandoti, e mille altri piccoli e grandi episodi che dicono che veramente a Roma la resistenza, in modo, se vuoi, inconsapevole, spontaneo, l'ha fatta la grandissima maggioranza della popolazione. Insomma, le spie sono state molto poche, ci sono state, ma sono state molto poche, e questo è importante. Io ero nei GAP centrali, e i GAP centrali non potevano partecipare ad azioni di questo genere. Queste erano azioni, diciamo così, di massa dei GAP periferici delle zone e dei partigiani locali. Noi eravamo 19 persone, e quindi molto, e non potevano metterci a rischio, tirarci fuori per azioni molto belle, ma diciamo così di massa. Quindi io, purtroppo, questa è una dimensione che mi manca. E fu in uno scoppio di rabbia popolare che Carla venne presa dai repubblichini e portata via. E certamente lei se la cavò molto bene, perché giocò il suo ruolo di repubblichina benissimo. Io andai a testimoniare che lei era una camerata con altrettanto slancio, Ma non so se Carla vi ha raccontato che perlomeno quando io uscii da dove erano le donne, le popolane, per andare da Carla, dicendo ai repubblichini: ma io sono una vostra camerata, non mi sono mai sentita insulti, non li posso pronunciare, ma erano le popolane romane che mi insultavano, me, mia madre, i miei antenati, eccetera, perché mi identificavano come una collaboratrice repubblichina. Perché fu un momento incredibile di grandi insulti, che però naturalmente erano benedetti, perché non andavano in quel caso a me, ma andavano a chi loro pensavano fosse una ausiliaria repubblichina. Queste donne che hanno partecipato per esempio agli assalti ai forni, donne che hanno a loro volta rischiato la pelle per liberare i mariti quando erano rastrellati, eccetera. Io queste donne come gappista non le ho frequentate in quel periodo. Io ho avuto la grande fortuna di frequentarle immediatamente dopo la liberazione. Cioè io nel 1944, subito dopo la liberazione di Roma, ho avuto un periodo stupendo in cui diciottenne, non pariolina ma di Prati, quindi di figlia unica di famiglia bene e quindi quanto mai scipita, venne buttata dal Partito Comunista nelle borgate romane, e lì ebbi occasione di conoscere, frequentare e, diciamo, chiaramente innamorarmi di queste donne romane straordinarie, protagoniste, emancipatissime, se vogliamo usare un aggettivo che è andato di moda dopo, che governavano la casa, innanzitutto perché in genere gli uomini non erano ancora tornati, erano in prigionia, eccetera, e che sicuramente durante i 9 mesi hanno fatto cose straordinarie. Ma io ripeto, tenete presente che i gappisti erano, i gappisti dei GAP centrali erano isolati da tutto il resto, quindi questi contatti, se li avevano del tutto casuali. Io non sono uno storico, e ho letto con grande interesse il libro di Pavone sulla guerra civile, non sono uno storico, non ho proprio gli strumenti dello storico. Se devo dire come l'abbiamo vissuta noi, e per noi dico i partigiani a Roma, non vado neanche ai partigiani delle bande partigiane del nord, io ti dico semplicemente: a Roma noi l'abbiamo vissuta come proprio puramente una lotta di liberazione, cioè liberare l'Italia, in quel caso Roma, dai nazisti, dall'occupante straniero, non in quanto straniero ma in quanto occupante, e liberarlo da questi lacchè feroci, ancora più feroci, che erano i repubblichini. Così l'ho vissuta. Una lotta che aveva per fine quella di la liberazione, ecco, questo, liberarsi da questa furia. Io così l'ho vissuta. Poi sarà stata una guerra civile, non lo so, a me non sembra. Mi sembra che il concetto di guerra civile sia un altro, ma dico, la mia ignoranza è totale. A rendere idea di cosa fosse il 1943-44 in Italia, non c'era la televisione, la radio si sentiva a grande rischio ogni tanto la voce di Londra, e quindi le notizie non è che girassero molto. Che cosa c'era? Cosa sapevamo? Sapevamo della Jugoslavia, perché il perché non lo so, ma si sapeva che in Jugoslavia c'era una guerra partigiana. Si sapeva della Francia, e questo so perché c'erano parecchi comunisti italiani che erano stati nel Maquis prima di venire in Italia e che quindi venivano con un'esperienza proprio francese, eccetera, e quindi sapevamo che c'erano queste cose, non ne conoscevamo l'entità, per esempio della guerriglia in Unione Sovietica, che pure è stata grandissima cosa, non sapevamo niente. Pensavamo di essere parte di un grande movimento internazionale. Io penso che in quel momento non ne avessimo consapevolezza, ma fossimo sicuro che dovunque, io credo che questo fosse un buon senso, dovunque ci fosse l'occupazione nazista, noi pensavamo, i giovani, i vecchi, gli intellettuali, il popolo si sarebbe ribellato. Di questo noi eravamo sicuri, perché l'oppressione nazista è una cosa che nessun popolo può accettare. le dimensioni, i fini, gli obiettivi, beh, tutto questo era allora. La comunicazione, ecco, noi siamo oggi il villaggio della comunicazione, beh, allora la comunicazione veramente non c'era, era il blackout più assoluto. Pensate che tutta la nostra comunicazione erano i famosi messaggi criptati, criptici, che venivano da Radio Londra, quindi mio zio si è messo alle galosce, era un modo di comunicare che certamente non comunicava poco, ecco. Comunicava i lanci del materiale bellico. In quegli anni, diciamo, 44-45, ci sia stata una grande, di questo sono convinto, una grande creazione, non espansione, perché prima non c'era, della democrazia. Se per democrazia intendiamo che dicevano la propria strati che fino allora erano stati muti in Italia. Io parlavo prima di queste donne delle borgate romane, beh, io sono convinta che anche loro abbiano fatto la Costituzione. Cioè, nel senso che si è allargata improvvisamente l'area della gente che voleva contare, che aveva qualche cosa da dire. Non cose intelligentissime, non cose coltissime, ma che voleva esprimere i suoi bisogni, che esprimeva i propri bisogni e che esprimeva specialmente la volontà di mutare l'andamento di come andavano le cose. Sì, una grande stagione di democrazia, sicuramente. Credo che sia difficile parlare a nome di una generazione o di un genere, noi donne oppure noi partigiani. Per esempio, la strada dei partigiani dopo la liberazione è stata molto diversa. Ci sono stati partigiani e partigiane che sono tornate nel privato, ci sono partigiani e partigiane che si sono stancati, ci sono stati partigiani e partigiane che non hanno più creduto che fosse utile partecipare, sono destini individuali molto diversi. Personalmente direi che non c'è stata delusione, nel senso che certamente io fino al 18 aprile del 48 ho pensato che ce l'avessimo fatta, guarda bene, non a istituire in Italia un regime comunista, non è questo quello a cui pensavo, ce l'avessimo fatta a dare finalmente voce a chi doveva avere voce in questo paese. C'è un problema di giustizia sociale, che i ceti meno fino a loro fortunati, ed erano la stragrande maggioranza, potessero finalmente dettare loro le ragioni dell'essere di una nazione. Certo, il 18 aprile è stato il crollo di tutto questo, ma delusione no. Credo che il 19 d'aprile già non mi dispiacerebbe se apparisse retorica, ma la realtà è che il 19 aprile tutti quanti ci stavamo a rimboccare le maniche, non il 19 ma il 20, dicendo bisogna reggere, andare avanti, impedire la disfatta. Io non vorrei sbagliare le date, ma passano due mesi, c'è il 14 luglio, cioè l'attentato a Togliatti e la grande rivolta popolare, siamo di nuovo a sparatorie, siamo di nuovo nelle piazze, c'è di nuovo un sacco di da fare. Io ho l'impressione che la delusione sia una malattia di intellettuali e non intellettuali, ma di chi non fa. Chi fa, secondo me, potrà anche essere deluso, forse la sera quando va a letto se non è abbastanza stanco, ma ha da fare. C'è poco da deludersi. Quindi io direi che dal 48 in poi ho avuto tanto di quel da fare per impedire D'Ambroni, per dare una mano qua, per impedire che il fascismo andasse avanti, e poi pensate, io, l'occupazione delle terre, le sparatorie di Scelba. Io sono stata in Sicilia, ho avuto tanto di quel da fare che per la delusione non c'è stato proprio posto. Se poi mi chiedi se penso che la ragione fondamentale del crollo di queste grandi speranze sia stata la divisione del mondo in due, è stata la guerra fredda con tutto ciò che ha portato. È stato un periodo terribile in cui veramente tenere è stato duro tenere, è stato molto duro, perché non c'era più la lotta armata, per fortuna, se non saremmo finiti come in Grecia, e la lotta di tutti i giorni era difficile assai. Molto difficile, durissima. Molte volte forse la confusione avviene quando nel pensare al ritorno del mostro lo pensiamo lo stesso, che questo mostro abbia le stesse sembianze e lo stesso portamento del mostro che abbiamo conosciuto, e cioè il fascismo. sicuramente non ha quelle sembianze e non ha quel portamento. Ma se per mostro intendiamo una società che si rinchiude e diventa quindi liberale perché si chiude, una società in cui la legge è solo il mercato ed è quindi la legge del più forte, dove mancano alcuni presupposti della democrazia che sono il pluralismo, ma il pluralismo vero, cioè non il pluralismo possiamo dire ognuno quel che vuole. Certo, questo è possibile, ma se tu lo dici con un megafono e io ho la sordina, non è dire le stesse cose, dire con la stessa forza la propria ragione. Quindi indubbiamente c'è, io sento l'approssimarsi, sento il passo, sento di qualcosa che si avvicina e che può essere, che senz'altro è mostruoso. Faccio difficoltà, e credo che tutti facciamo difficoltà, a capire come questo mostro si materializza.
Albert Camus dice che la peste va combattuta ogni giorno, perché potrebbe tornare. Oggi abbiamo la sensazione che questo mostro stia tornando. Tutti abbiamo questa sensazione, almeno chi ha a cuore l'ideale della libertà, della democrazia, del progresso, del pluralismo. Secondo te il mostro sta tornando, Marisa, o no?
Ma io ho l'impressione di sì, ma dovremmo però chiarirci chi è il mostro. Come è fatto questo mostro, come agisce e quali sono le sue sembianze, qual è il suo comportamento. Se pensiamo a un ritorno del mostro, e per mostro intendiamo il fascismo, il nazismo, come sono stati, come li abbiamo vissuti, no, quel mostro non torna, in quel modo non torna. Ciò che di mostruoso avevano nazismo e fascismo, forse ciò che di mostruoso avevano può tornare in forme diverse. Certo, non torneranno, io di questo credo che possiamo essere sicuri, non so, né le fosse ardeatine, né i gas, né Auschwitz, queste cose non torneranno in questa forma. Ma se pensiamo a una società dove la libertà è sempre, si va distribuendo sempre in misura minore, una libertà di cui usufruiscono soltanto delle elite, e delle elite definite le elite potenti, potenti per soldi, potenti per potere dei media oggi, quindi una libertà che ha dei confini sempre più ristretti, a cui corrisponde un'illibertà per gli altri, un'illibertà probabilmente altrettanto mostruosa di quello che imponeva il fascismo, ma più sottile, della quale non abbiamo una consapevolezza. Io porto un piccolissimo esempio. L'illibertà, la sera che voglio sentire una televisione che mi dia delle informazioni che siano informazioni e non tendenziose, che mi dia una scaletta di notizie che non sia pensata altrove, che non nasca dalla vera priorità dell'importanza di questo o quell'altro. Una televisione, per dire, che mi dia cultura, mi dia qualcosa, beh, io questa libertà già oggi non ce l'ho più, forse non ce ne siamo accorti. Quindi io questo mostro, che parte dalle limitazioni sottili, non so come trovare un aggettivo adatto, della libertà, queste limitazioni nascoste, fittizie, cioè le limitazioni non sono fittizie, ma questa libertà fittizia di cui noi godiamo, che è sempre più fittizia. Bene, allora a questo punto il mostro avanza per quanto riguarda la libertà, ma avanza anche per esempio per tutto quello che riguarda il sociale. Io guardo con timore, leggo, non so, le statistiche degli Stati Uniti, non so, un bambino su 4, su 5, su 6 vive negli Stati Uniti in situazione di povertà. Ebbene, se questo avviene anche nel nostro paese o avverrà nel nostro paese quanto prima, nel senso che avanza questa limitazione del lavoro, avanza la disoccupazione e via dicendo, allora anche questo è il mostro che avanza. Cioè questo mostro, la fisionomia ancora non c'è chiara, e questo lo fa ancora più pericoloso. Se io ho una malattia e so bene che cos'è, posso prendere un antidoto. Ma se non conosco questa malattia, se me ne accorgo in ritardo, allora l'antidoto può essere meno efficace o addirittura può non servire a niente. Io questo timore ce l'ho, senza dubbio. Esigere che alcune cose di cui ho bisogno, a queste cose si dia una risposta. Questo secondo me è una cosa che è in mano di ciascuno di noi. Io non sono stata chiara e cerco di chiarirlo meglio. Noi subiamo ogni giorno delle limitazioni alla nostra libertà, alla nostra democrazia, e le lasciamo correre. Perché diciamo, beh, ma poi questo non è importante, poi a che serve? A che serve che io dica no? A che serve che io protesti? A che serve che mi unisca ad un'altra persona per impedire questo sopruso, questa ingiustizia? Questo oggi c'è molto, questa non indifferenza, questa sfiducia, questa pensare che in fondo le cose vanno avanti così. Io quando vedo i giovani penso che più, e quando parlo con loro, penso che più che l'indifferenza sia forte in loro il complesso di inferiorità. Io mi chiedo, quando sentono che ci sono tanti miliardi di bambini che muoiono, fanno la fame, ma come fanno a alzarsi, fare le loro, andare a scuola, tornare a casa, andare a dormire, andare al cinema, andare a dormire, e a fine di ogni sera ricordarsi che non hanno fatto niente per mutare la situazione? E io ho una risposta. Per indifferenza non hanno fatto niente? Per insensibilità? Perché gli piace Ambra? La mia risposta è più positiva, no, non per questo, perché il ragazzo non ha abbastanza fiducia in se stesso. Mi dice, ma io, è così immane l'ingiustizia che c'è nel mondo, i mali del mondo, e io che cosa posso fare? E allora tanto vale che vada in discoteca, non che il giovane non debba andare in discoteca, ma finisce tutto lì. Io credo che al giovane dobbiamo chiedere che faccia con modestia un apprendistato di fiducia in se stesso, che poi è fiducia nel suo amico, nella sua ragazza, fiducia nel vicino. Ecco perché, per esempio, io trovo, credo di averlo detto all'inizio, io non sono cattolica e non sono credente, ma trovo che il volontariato è una grossa potenzialità della nostra società, della società italiana, per come questo volontariato si esplica, perché comincia a smuovere, a incidere in questa sfiducia, nel pensarsi un granello di polvere che non serve a niente, che può venire spazzato dalla prima scopa che passa, invece, o dal primo piumino che passa. Io sono convinta che il giovane deve cominciare a pensare. Il giovane sa che le cose, che il mondo è ingiusto. Allora c'è anche il giovane cinico che dice, ah, mi sta bene che ci siano miliardi di persone che muoiono di fame perché così io sono più ricco. Però via, questo tipo di giovane è abbastanza limitato, è un'elite. Il giovane cinico c'è, ma non è certa la grande maggioranza. La grande maggioranza dei giovani deve imparare ad aver fiducia che può, come dicevano i cinesi, diceva Mao Zedong, smuovere le montagne. Non lo impara a parole, lo impara con modestia. Forse l'ho detto tante altre volte in questo incontro con voi, facendo. Io ho molta fiducia nel fare, nel fatto che se si impara che facendo qualcosa si cambia questo qualcosa, allora si può pensare di fare anche in scala più grande. Io credo che la società consumista, la società edonista, eccetera, siccome da un certo punto di vista può essere gradevole e piacevole, da un certo punto di vista è molto appariscente, perché sembra ognuno di noi ogni giorno compie qualche atto di consumismo, è ovvio, però non è poi prevalente nella nostra giornata. Io non so se questa sia non so se la società italiana oggi abbia già sancito la vittoria completa, definitiva, del consumismo, dell'egoismo insieme all'edonismo, eccetera. Io non credo. Non credo anche perché una società di questa fatta, cioè una società egoista, una società consumista, non è una società felice e non è neanche una società serena. E in fondo sono convinta che ognuno di noi poi aspiri alla felicità, per cui i conti non tornano. E fatica a venire fuori, ma c'è nei giovani che vediamo, magari non sanno, ma che vediamo fare i cortei per le strade perché vogliono una scuola migliore, c'è nelle ragazze che l'8 marzo invadono le piazze o non lo invadono, non importa, ma si sentono non più inferiori e soggette agli uomini, c'è negli operai e nei lavoratori che non vogliono riforme che li strozzino. Questo è il comunismo, e quindi c'è, forse ancora non c'è bisogno di etichette, è un mondo più giusto, e secondo me questo mondo non è così appariscente come l'altro, c'ha dei momenti in cui fatica a venire fuori, ma io lo vedo in mille occasioni, sarò un'illusa, può anche darsi. Sarò un ottimista, può anche darsi, ma non credo di essere una visionaria. Ma come primissima cosa direi, capisco che è difficile spiegarglielo, direi che costruisca una memoria. Questa è forse la prima. E poi, guarda, ti dirò una cosa, io ho portato i miei figli, ne ho tre, quando avevano appena 10 anni, 11, li ho portati a Mauthausen. Questi figli sono cresciuti, hanno altri figli, sono ultra quarantenni, hanno idee politiche talvolta coincidenti e talvolta assolutamente no con le mie, ma certamente sono stati sempre profondamente antifascisti. Hanno visto che cosa erano i forni crematori e questo li ha messi in salvo da qualsiasi tentazione di simpatia fascista. Ma io credo che senza portarli a Mauthausen basterebbe portare questi giovani alle forze ardeatine. Ma anche qui io sto molto attenta, ho molto il terrore e il timore della retorica. Io li porterei a vedere le fosse ardeatine, a vedere quelle 330 bare, e poi gli spiegherei, e poi sono sicura che loro porterebbero gli argomenti contrari, discuterei, e solo partendo da ciò che è stato il fascismo in Italia, da ciò che ha portato di disgrazia e di sciagura nel nostro paese, solo partendo da questa conoscenza io potrei portare un giovane fascista a spostarsi verso una convinzione che sia democratica. Io sono convinta che ovviamente che un fascista non sia democratico, ma forse oggi un giovane crede di esserlo, non lo so, non ho un'idea di che cosa pensi oggi, ma sono convinta che probabilmente molti di questi giovani fra 2, 3 o 4 anni non lo saranno più. Non siamo stati egemoni, questo è vero in parte, c'è stato forse un periodo in cui un'egemonia nel paese reale c'è stata, l'abbiamo perduta direi, e l'abbiamo perduta probabilmente per un complesso di ragioni, alcune ovvie, cioè la situazione internazionale, la guerra fredda, tutte queste cose che sono, e altre perché forse abbiamo giocato male su due piani. Uno, siamo rimasti ancorati ad alcune cose che andavano svecchiate. Abbiamo avuto anche il difetto opposto, parlo della sinistra, ci siamo innamorati in modo credulone e superficiale del nuovo, fra virgolette. In questo modo non abbiamo elaborato una nostra reale modernità. Siamo andati o alla coda dei Kennedy e dei Clinton, alla coda, oppure siamo rimasti ancorati a cose che un tempo validissime oggi non possono più essere, per il semplice motivo, anche se volete, della più usuale tecnologia, che il mondo dove c'è il computer è un mondo diverso da quello in cui non c'era, senza voler assolutamente pensare al computer o all'informatica come a una nuova divinità, ma certamente è un elemento che ha cambiato il nostro modo di lavorare, il nostro modo di organizzarci, il nostro modo di comunicare, il nostro modo di essere. La Costituzione, secondo me noi ci siamo per troppi anni dimenticati che alcuni dei valori fondamentali della Costituzione andavano rinverditi. Per rinverditi significa farli accettare come farli entrare in una cornice di modernità. E li abbiamo lasciati imbalsamati a delle rare, tra l'altro anche abbastanza rare, cerimonie. Chiaro che questo ha fatto appassire queste cose che sono valide, ma dovevamo collegarle, far sì che potessero essere capite e fatte proprie da una generazione di gente nuova. Abbiamo lasciato lì questi valori, la solidarietà, la società fondata sul lavoro, il diritto del meritevole, e io dico anche che su questo aggettivo forse si potrebbe discutere, ma di studiare, di andare avanti, eccetera, l'accesso, le pari possibilità, ma dove sono? Se non, noi non le aggiorniamo. Abbiamo lasciato queste cose dentro una teca bella chiusa, sperando che rimanessero lì. Abbiamo aperto, e come si fa con le mummie, si diventa cenere. È chiaro che a un certo punto i partiti sono arrivati, come si dice con una frase fatta, alla fine della corsa, perlomeno i partiti che c'erano. La politica credo che sia... C'è sempre stato il qualunquismo, la gente che pensava che la politica non serviva a niente. Penso che la politica sia necessaria, la gente la chiamerà in un altro modo. Se la politica è l'arte di amministrare tanta gente messa assieme, qual è un popolo, c'ha da essere, perché un popolo va comunque organizzato, vanno decise cose, e quindi la politica non può scomparire. Che la gente non l'ami, di questo sono convinta, però credo che sotto questo ci sia un equivoco, e ci sia un equivoco che è un tornaconto di chi poi si presenta come salvatore. Io non faccio politica e poi fa politica. Io do la parola alla gente e poi parla solo lui. A questo punto già ci siamo. A parte il fatto che io vedo due destre parecchio differenti fra loro, la destra di Berlusconi, che secondo me è una destra di parvenu, di gente abbastanza poco colta, profondamente antidemocratica, come un uomo di mercato, ma neanche ad altissimi livelli. Questo tipo di destra è la destra, diciamo, di Fini, la destra ex o non ex. La destra fascista, che è una destra più consapevole e più pericolosa. Le passioni, ma diciamo che io sono, come ho sentito dire, di Lombardo Radice, anche se naturalmente non mi paragono a lui, del vecchio, di Lucio Lombardo Radice, si diceva che era goloso della vita. È una frase nella quale mi ritrovo molto. Sono golosa di tutto. Mi piace andare al cinema, mi piace fare cucina bene, mi piace viaggiare, mi piace divertirmi con i miei nipotini. Ci sono pochissime cose che non mi piacciono. Oh, certo, ce ne sono certe che non mi piacciono, quelle che non mi piacciono proprio, non faccio finta che mi piacciono sul serio, le combatto. Quindi sì, mi piace tutto, moltissime cose. Le speranze della gente, me lo chiedo, io non sogno di avere una macchina in più, C'ho una macchina, mi basta. Io non voglio tre televisioni, una televisione mi basta, perché ne devo avere tre? Ho un computer, certo, lo vorrei più moderno, ma siamo lì, insomma. Quali sono i desideri della gente? Coincidono con i miei? Ho molti dubbi, perché certamente i desideri della gente certe volte mi stupiscono, si divertono a dei film che a me annoiano terribilmente, vanno al mare su delle spiagge dove io non andrei neanche se mi pagassero, quindi non so quanti miei desideri, diciamo così, frivoli coincidano con quelli della gente. Sono convinta che i miei desideri di fondo, i miei sogni di fondo coincidano con quelli della gran maggioranza della gente. Io sogno di vivere in un mondo interessante, in un mondo giusto e in un mondo sereno. E io credo che questi siano i sogni di tutti, o perlomeno della grande maggioranza della gente.